La stessa semplice, la stessa immediata lettura del tratto evangelico lo spiega da sé. È uno degli episodi più luminosi, diremmo più sorprendenti, questa guarigione immediata, totale, della lebbra da parte di Gesù a 10 lebbrosi. Qui non si può fare, diciamo, i contorcimenti della critica moderna sui miracoli di Gesù, come effetto di fantasia, di suggestione, eccetera, no? Non si può invocare quello che invocano per spiegare i miracoli sugli indemoniati, cioè che siano effetti di epilessia, di isteria, eccetera. La lebbra è una realtà fisica tremenda. Era ed è una delle più gravi malattie degenerative che una volta non avevano ritorno. Adesso, grazie a Dio, con le nuove cure, con i nuovi farmaci, con l'isolamento appunto degli ammalati, si può ottenere moltissimo, però quando dicono le statistiche, purtroppo ci sono ancora milioni e milioni, sembra, naturalmente se posso sbagliare, sembra che si agivano sui 10 milioni, 10 milioni su più di 3 miliardi forse non sono troppi, rispetto all'antichità. Alla lebbra c'era anche in Italia, c'è ancora qualche caso anche in Italia, ma pensate un momento, se li vedessimo in una piazza, li vedessimo tutti in fila questi poverini, vecchi, mezzani, bambini, bambine, uomini, donne, lebbrosi, ci mancano forse le dita, alle mani, ai piedi, già si sta cambiando, o per carità non mettiamoci a descrivere, è una malattia terribile, orribile, non solo per la sua entità patologica, ma anche per la sua situazione umana. Venivano e vengono allontanati dai parenti, sanno che destano raccapriccio, poverini, poveri fratelli nostri. E Gesù si trovò, mentre faceva il viaggio che abbiamo letto, si trovò sulla strada 10 di questi lebbrosi. Avevano sentito che passava Gesù, e allora andiamo, vieni, sì, andiamo, in 10. E ancora, a distanza, appena intravidero Gesù sulla strada, stando distanti, perché non potevano avvicinarsi, secondo la legge mosaica, stando lontani, alzando le braccia, gridavano, Gesù, figlio di David, abbi pietà di noi. Gridavano. Gesù li vide, ne ebbe compassione e disse, andate a mostrarvi i sacerdoti, perché era questa la prescrizione della legge. E quelli, dietro Frot, e andarono in città a mostrarsi dai sacerdoti. E mentre camminavano, deve essere proprio così, ecco, giusto, e mentre essi andavano furono sanati. Stiamo bene attenti, la circostanza è importante. Non furono sanati in casa dei sacerdoti o nel tempio con i sacerdoti, no, prima, durante la strada, avendo creduto che Gesù li poteva salvare, camminando si guardarono. Pietro, tu Andrea, quello che sei, Guarda, tutto bianco, tutto bello. E anche l'altro, anch'io. Si sentirono guariti. E tutti allegri in città, a mostrarsi i sacerdoti. Questa è la seconda fase. La terza fase. Guariti, una volta che uno ha riacquistato quello che aveva perduto, naturalmente c'è l'esuberanza della gioia, della riacquistata integrità corporale e fisica, diciamo, intellettuale, sociale, tutto, quindi la soddisfazione. Bene, uno di costoro ritornò nel profondo della sua anima e capì chi l'aveva salvato, chi l'aveva guarito, e tornò da Gesù, era un samaritano, cioè un eretico, diremmo noi oggi, un eretico, buono,
tornò indietro, cantando, allegro. Prima invocavano per disperazione, e adesso lui torna indietro cantando. E appena vede Gesù, gli si butta in ginocchio e lo ringrazia. Gesù è contento, ma è anche triste. Non ne ho guariti 10, e gli altri 9.
E allora benedice quel poverino e gli dice: va, va in pace, la tua fede ti ha salvato. Un miracolo di grandissimo conforto spirituale. Questo miracolo suggerisce tanti, tanti grandi pensieri. Noi facciamo il pensiero più umile, più misericordioso. Sì, c'è la lebbra del corpo, ed è veramente, dicevamo all'inizio, è una sofferenza, forse dal punto di vista fisico, traumatico, non è la più dura, no. Forse negli ultimi stadi, prima della morte. Ci sono tante altre malattie che fanno soffrire molto di più. Ma come malattia umana, come malattia esistenziale, non ce n'è una più orrenda. Bene, certo che come malattia del corpo è terribile, ma Gesù stesso e i santi ci dicono che c'è un'altra lebbra, e questa la accenniamo soltanto, la lebbra dell'anima. La lebbra dell'anima è il peccato, è l'incredulità, è il rifiuto di Dio, è l'apostasia, è la ribellione a Dio. E questa lebbra, oh, noi lo sappiamo, è tanto più diffusa dell'altra. Questa lebbra, diciamo, alligna dappertutto, in tutti i continenti ormai. Dovunque arriva la civiltà, quasi sembra che finisca la religione. Ripetiamo, eh? Dovunque arriva la civiltà, la cultura, la filosofia, la scienza, l'industria, la tecnica, dovunque la ragione si illude, essa stessa, di essere la regola e la norma di tutte le cose, finisce la religione. Si inizia la ribellione a Dio. È un fatto sul quale anche il Santo Padre ritorna spesso. È un fatto che deve metterci in impegno tutti noi credenti. Deve farci sentire il dovere di testimoniare la fede. Ecco, quindi, e per questo dicevamo, all'inizio della Santa Messa, se avete il foglietto, prendete l'ultima pagina. All'inizio della Santa Messa, di ricordare oggi la Madonna di Fatima, l'apparizione della Madonna di Fatima, il 13 ottobre, quindi tra pochi giorni, il 13 ottobre, ricorre il 60° anniversario dell'apparizione della Madonna a Fatima ai tre bambini, a Giacinta, a Francesco e Lucia. Giacinta e Francesco erano fratellini e morirono presto dopo le apparizioni, 6 in tutte. Invece Lucia vive ancora. Lucia era la più grandina e lei fu, diciamo, l'autentica testimone. I bambini erano troppo piccoli, i due bambini, lei era grandicella e lei anche diede la testimonianza davanti ai giudici, perché i piccoli furono messi in prigione. Allora il governo era un governo massone, e in Portogallo furono messi in prigione, furono processati e furono forti e aggredivano gli stessi giudici, li aggredivano con la loro convinzione, con la loro innocenza. E penso che sarà edificante per noi e anche utile, non possiamo leggere le risposte di tutti e tre i bambini, leggiamo le risposte di Lucia. Lucia adesso vive come suora di clausura in Portogallo, è viva, pensate, ha visto la Madonna. Quando fu portata davanti al giudice, presidente del tribunale, visconte di Mondello, ecco le domande e le risposte. È proprio vero che la Madonna ti è apparsa nel luogo chiamato Cova dei Ria? Sì, è vero. Quante volte ti è apparsa? 5 volte, una al mese,
fino a quel momento, eh? In quel giorno del mese, sempre il giorno 13, eccetto il mese di agosto, allorché fui arrestata e condotta in città dal signor amministratore. In quel mese l'ho vista qualche giorno dopo ai Valignos, in un'altra località. Si dice che la Madonna ti sia apparsa anche l'anno scorso, è forse vero? Non è vero. Né l'anno scorso né quest'anno, prima del mese di maggio. Difatti la festa della Madonna di Fatima la facciamo nel mese di maggio. Io non ho mai detto ciò, perché non è vero. Dove viene la Madonna? Dalla parte d'Oriente. Io non so nulla, non la vedo venire da nessuna parte. Quando se ne va, prende la direzione del cielo, dove si leva il sole, quindi l'Oriente. Quanto tempo rimane? Poco o molto? Poco tempo. Quanto è sufficiente per recitare un pater? È un'ave o di più? Oh, di più, molto di più, ma non sempre allo stesso tempo. Forse non mai quello sufficiente per recitare un rosario intero. La prima volta che l'hai vista, non hai avuto paura? Sì, e volevo fuggire, con Giacinta e Francesco, ma ella ci disse di non temere, che non ci avrebbe fatto alcun male. Com'è vestita? Porta una veste bianca, che discende fin quando ai piedi, e sopra quella un mantello dello stesso colore, lungo al pari della veste, e che le copre anche la testa. Vi sono degli ornamenti nel vestito? Sì, si vedono sul davanti due cordoni dorati, che discendono dal collo e sono riuniti a mezza vita di un fiocco pure dorato. Ha qualche cintura o nastro? Non ne ha. Porta gli orecchini? Sì, dei piccoli cerchietti. In che mano tiene il rosario? Nella mano destra. Era una corona o un rosario intero? Non ci ho fatto osservazione. Terminava con una croce? Sì. Terminava con una croce bianca. I grani erano del medesimo colore e la catena pure bianca. Le hai mai domandato chi era? Sì. Ma mi rispose che me l'avrebbe detto il 13 ottobre, che è la commemoriamo appunto fra pochi giorni. E le hai detto dove veniva? Sì, mi disse dal cielo. Quando gliel'hai chiesto? Il 13 giugno. Ha sorriso qualche volta o si è mostrata triste? Io non l'ho mai vista sorridente o triste, ma sempre seria. Vi ha consigliato di recitare qualche preghiera? Ci ha esortati a recitare il rosario, in onore della Madonna per la pace del mondo. Ha manifestato il desiderio di vedere molta gente assistere alle apparizioni? Non ha detto niente a questo riguardo, lo dirà dopo, nell'ultima apparizione. È vero che ti ha confidato un segreto con espresso divieto di rivelarlo? È vero. Riguarda te sola? O anche i tuoi compagni, riguarda tutti e tre. Non potresti almeno rivelare al tuo confessore? A quella domanda la ragazza stette silenziosa, e poiché la si vedeva imbarazzata, si credette bene di non insistere. È il famoso segreto di Fatima. Questo segreto è stato scritto e consegnato alle autorità ecclesiastiche da Lucia. Si sa che questo segreto conteneva tre punti, tre fatti, che si sarebbero avverati. Si sono avverati finora due. La cessazione della prima guerra mondiale, poi lo scoppio della seconda guerra mondiale. Non si conosce il terzo. Molte cose si dicono, si stampano, anche voi le avete lette. Dicono che si tratta della faccenda della Russia, che è la faccenda del mondo. Si dicono. Ma non si sa di sicuro. Quello che si sa di sicuro è che la Madonna ha chiesto preghiere, ha chiesto di recitare il Santo Rosario, ha chiesto di cambiare la vita, cioè ha chiesto la lotta contro il peccato, contro l'ateismo, contro l'immoralità, altrimenti ha detto che verranno castighi tremendi. Verranno distrutte nazioni intere e sembra che ci siano i nomi di parecchie nazioni europee. È il segreto di fatti, ma così dicono. Ma certo, cari fratelli, e finiamo questa umile esortazione, certo che i segni che vediamo un po' dappertutto, ma con le lacrime agli occhi, diciamolo pure, che vediamo specialmente in Italia, è vero, non danno molto conforto, però il conforto c'è, il conforto della fede, il conforto della preghiera, della fiducia in Dio e della protezione della Madonna.